La genetica da un punto di vista non terrestre. Come è cominciato tutta questa storia? C'erano, per motivi in apparenza solo prettamente economici, gli esseri extraterrestri giunti sul pianeta Terra, appunto, 445.000 anni fa, chiamati dai Sumeri come Anunnaki, decisero di effettuare una prima manipolazione genetica che venne eseguita probabilmente sul Homo erectus dell'Africa centro-orientale, circa 300.000 anni fa, da un ristretto gruppo di esperti Anunnaki. Essi erano il responsabile generale del pianeta Terra, Ea/Enki, più tardi conosciuto dagli egiziani come Ptah, colui che sviluppa. La sua mezza sorella è responsabile dei servizi medici e sanitari sul pianeta Terra, Ninmak, conosciuta dagli egiziani come Ninhursag o Hathor, e in generale venerata come la Grande Madre. Poi il figlio di Enki, Ningizidda, conosciuto dagli egiziani come Thoth, Hermes dei Greci e Mercurio dei Romani, e in America centrale come Quetzalcoatl, riconoscibile dal simbolo della vita o in quanto espressione della doppia elica del DNA. Evidente che Enki, che era a conoscenza del genoma dell'Homo erectus e negli altri ominidi presenti in quell'epoca sulla Terra, soprattutto Enki sapeva che circa 3,9 miliardi di anni fa era stato il pianeta Nibiru a portare sul pianeta Terra il seme della vita, il DNA, nel momento in cui avvenne lo scontro tra Nibiru e i suoi satelliti, con la loro pianeta chiamata dai Sumeri Tiamat. Da tale scontro, Tiamat divenne l'attuale pianeta Terra, mentre i suoi frammenti crearono la cintura degli asteroidi. Alcuni notissimi disegni mostrano questo famoso scontro. A sinistra, su una figura, una delle spiegazioni della ricerca ufficiale per la nascita della nostra Luna, che sarebbe stata causata dall'impatto di un corpo celeste errante con la Terra. Sulla destra, invece, una spiegazione, la quale parte soprattutto dal testo delle Numa Elish, o Epica della creazione dei Sumeri. Trattando l'antichissimo testo, non come allegoria ma come una sofisticata cosmogonia, ci viene mostrato che il testo spiega l'accadimento di una collisione celeste, in cui il corpo celeste, l'invasore, che sarebbe il cosiddetto dodicesimo pianeta Nibiru, distrugge un grande pianeta ricco d'acqua, che era Tiamat, in maniera che una parte di Tiamat diventi l'attuale pianeta Terra, mentre il suo principale satellite, Kingu, sia l'attuale Luna. Dopo molti infruttuosi tentativi, il risultato finale della prima manipolazione genetica portò alla nascita di un primo neonato chiamato Adamu, colui che proviene dalla Terra, e partorito dalla stessa Ninmak. Quindi altri 7 neonati maschi. Le tavolette sumere riportano i nomi delle 7 infermiere Anunnaki, che, guidate da Ninmak, accettarono di portare in grembo i primi 7 feti misti. Curiosamente, il genetista ha citato 7 prime mamme da cui discenderemmo attualmente. In questi giorni i fatti si ripetono. Successivamente fu la moglie di Enki ad accettare di partorire una femmina, Tiamat, madre della vita, in maniera da poter avere la controparte femminile di Adamu, mentre le altre sette infermiere Anunnaki partorivano ancora altre sette neonate. Tuttavia i nuovi esseri creati tramite la prima manipolazione genetica, formati dalla combinazione dei geni di un ominide terrestre, Homo erectus, e quello degli Anunnaki, non erano in grado di procreare, per cui la loro esistenza non poteva avere futuro. Tuttavia, allo scopo di evitare di costringere le proprie femmine a partorire in continuazione gli stessi tre responsabili Anunnaki, decisero di effettuare una seconda manipolazione genetica sul primo maschio Adamu e sulla prima femmina Tiamat, per poter permettere agli ibridi di procreare, dopo aver compreso le motivazioni della loro impossibilità. Si spiega così. Poiché all'inizio l'Adamo non poteva procreare, dobbiamo concludere che in quello stadio gli ibridi possedessero i 22 cromosomi base. Dunque, gli ibridi mancava il cromosoma X e alla femmina e Y quella del maschio, per cui tecnicamente Ningizida lo estrasse da Nimmak ed Enki rispettivamente per inserirlo negli ibridi. Essi effettuarono con successo tale manipolazione genetica, realizzata sempre nei loro laboratori denominati, nella versione accadica, Bit-Shimti, giungendo dunque alla creazione, per usare un'espressione biblica, quella dell'uomo sapiens. Grazie appunto alla possibilità di procreare, l'uomo sapiens continuò così regolarmente la sua esistenza, essendo formato in maniera corretta dalla combinazione dei cromosomi terrestri e di quelli Anunnaki, in pratica una sorta di meticcio. Gli Anunnaki, servendosi di loro come lavoratori nelle miniere per l'estrazione dell'oro, li chiamarono lavoratori misti dal termine sumero Lulu-Amelu. È importante sottolineare che gli Anunnaki evitarono di concedere all'uomo sapiens la loro stessa durata della vita, estremamente più lunga della nostra attuale, tenendo conto che il loro pianeta di provenienza, Nibiru, gira attorno al Sole una volta ogni 3600 anni terrestri. L'uomo sapiens visse così lungamente sul pianeta Terra, praticando in due forme dal punto di vista sociale. Un buon numero lavorarono assieme per gli Anunnaki, principalmente come minatori nelle miniere d'oro, quelle dell'attuale Sudafrica o Zimbabwe, ma anche come assistenti, aiutanti e servitori nelle città e nelle basi nella Mesopotamia e in altre zone del pianeta. Altri Homo sapiens, sia coatti sia per loro decisione, non facevano parte dell'organizzazione degli Anunnaki e così si sparsero in altre aree del pianeta Terra. Uno studioso sudafricano sta verificando sul campo, in particolare nel settore dell'estrazione dell'oro, e di tutte queste intuizioni sottolinea la condizione di sudditanza e vera e propria schiavitù. La specie degli schiavi lavorava nelle miniere senza comprendere il suo esatto posto nello schema degli avvenimenti. Egli sapeva che questa, l'oro, era l'unica cosa che gli veniva richiesta. Viveva in strutture non dissimili da quelle usate ancora oggi nelle miniere del Sudafrica. Ogni cosa era a disposizione degli schiavi, ma essi non avevano scelta, libertà, né futuro se non il lavoro nelle miniere. Essi erano nati in schiavitù per le miniere e morivano come schiavi nelle stesse. Ma debbono essere esistiti anche schiavi che si ribellarono e fuggirono nella intensa macchia africana per formare piccole comunità familiari e imparando poi a sopravvivere come cacciatori. Ad esempio, il popolo dei Khoi San si è probabilmente formato da questi gruppi. Ci fu un tempo in cui ad alcuni di questi schiavi venne permesso di lasciare le strutture e le strutture minerarie e di vivere nell'Africa selvaggia. Probabilmente quando essi diventarono vecchi e deboli, non più capaci di continuare il duro lavoro di cui erano stati destinati. A un certo punto, intorno a 110.000 anni fa, Enki si accorse che mano a mano che l'Homo sapiens procreavano fra loro, venivano diluiti i geni di provenienza Anunnaki, per cui lentamente ma inesorabilmente nell'Homo sapiens prendevano la sopravvivenza i vecchi caratteri distintivi dell'Homo erectus. Allo scopo di mantenere nell'Homo sapiens alcune delle principali caratteristiche Anunnaki, Enki decise pertanto di intervenire personalmente e copulò con due donne o Homo sapiens, le quali procrearono un maschio, Adapa, il biblico Adamo, l'altra una femmina, Titi, la biblica Eva. Da loro prende inizio la linea genetica dell'Homo sapiens sapiens, la quale arriva fino ad oggi, malgrado la quasi totale estinzione in seguito al cosiddetto diluvio avvenuto attorno al 10.800 p.C. Fu ad alcuni Homo sapiens, debitamente selezionati da tale linea genetica, che i leaders Anunnaki decisero di comunicare e insegnare una parte delle loro conoscenze, per cui si formò una tradizione che potremmo definire anche di conoscenza esoterica, che tramanda di padre in figlio le proprie funzioni di aiutante degli Anunnaki e in sostanza di mediatore fra gli stessi Anunnaki e il resto della popolazione che abitava nelle città e nelle basi. Il primo a rompere il tabù dei rapporti sessuali fra Anunnaki e Homo sapiens, sapiens, fu, come abbiamo analizzato, Enki, il signore della pianeta Terra, ma soprattutto il detentore delle conoscenze che oggi potremmo definire scientifiche e organizzative in senso generale. Enki, tuttavia, aveva uno scopo ben preciso, ovvero evitare il decadimento dei geni Anunnaki nell'Homo sapiens e concedere gradatamente a individui debitamente selezionati parte della sapienza Anunnaki. Come sappiamo, le femmine Anunnaki erano pochissime, quasi tutte collaboratrici di Nimmak, la mezza sorella di Enlil ed Enki per l'assistenza medica agli Anunnaki. Oltre ad esse esistevano le figlie dei vari Anunnaki nate su pianeta Terra, fra cui la donna maggiormente conosciuta è Inanna o Ishtar, la figlia di Nannar o Sin, dunque nipote di Enlil. Pertanto sia gli Anunnaki che lavoravano su pianeta Terra, che soprattutto quelli che si occupavano delle stazioni spaziali, la base sulla Luna o su quella su Marte, si trovavano in una condizione di vera e propria astinenza sessuale. Ne potevano pensare a una famiglia. Ciò premesso, fu proprio Marduk, il primogenito di Enki, a lacerare definitivamente il tabù dei rapporti tra Anunnaki e femmine Homo sapiens sapiens, decidendo di sposarne una, Sarpanit, figlia di Enki, Me, uno degli Homo sapiens sapiens che viaggiò nello spazio, discendente dalla linea genetica di Adapa. La decisione di Marduk spinse gli Anunnaki astronauti a seguirne l'esempio con un'azione di forza, eseguita da 200 di essi, i quali, dopo la celebrazione del matrimonio di Marduk in Mesopotamia, rapirono letteralmente altrettante ragazze Homo sapiens e le portarono provvisoriamente con loro nella base situata presso l'attuale Baalbek, nel Libano. Questo gruppo di IGG, assieme a moglie e prole, si sparse in varie parti del pianeta Terra, sempre restando legato al suo comandante originario sulla base di Marte, ovvero Marduk, il quale ovviamente li aveva difesi davanti ai leaders Anunnaki. I loro figli, geneticamente un terzo Anunnaki, verranno ricordati nelle leggende dei vari popoli come semidei, eroi e direttamente discendenti dai maestri o dei. I figli di queste unioni cosiddette miste risultavano dunque o per due terzi, se la madre era Anunnaki, o per un terzo origine extraterrestre o cosiddetta divina, se il padre era Anunnaki. In effetti, la spiegazione del concetto di maggiore divinità, se la madre era Anunnaki, risiede nella presenza del cosiddetto DNA mitocondriale, solamente nella cellula femminile, esattamente fuori dal nucleo della cellula. Il figlio, dunque, di una donna Anunnaki, ereditava sia la sua parte di DNA normale, sia il suo DNA. Dunque, è chiaro la spiegazione del concetto di due terzi di divinità. Tale mtDNA, non mischiandosi col DNA del padre, si trasmette inalterato da madre a figlia, e così via attraverso le generazioni, per cui si comprende l'affermazione sopracitata della superiorità della discendenza maternale rispetto a quella paternale. Ad ulteriore conferma del fatto che gli Anunnaki disponevano di conoscenze genetiche che noi dobbiamo ancora scoprire, si presenta le conclusioni scientifiche eseguite negli anni Ottanta da parte di studiosi di una università americana, in cui si mostra come le scimmie femmine, cui viene data la possibilità di scelta, preferiscono accoppiarsi con i propri mezzi fratelli. Il fatto più eccitante di questo esperimento risiede nel fatto che, sebbene i mezzi fratelli preferiti abbiano lo stesso padre, essi hanno una madre differente. Alcuni studi mostrano che vespe maschio normalmente si accoppiano con le proprie sorelle. Siccome una vespa maschio fertilizza molte femmine, è stato riscontrato che l'accoppiamento preferito risulta quello con la mezza sorella, stesso padre, ma madre diversa. Tale fatto getta maggiore luce sulle rigide procedure che regolavano i rapporti sessuali praticati dagli Anunnaki, procedure che sono successivamente rimaste nel comportamento umano. Il successore al trono o alla gestione del potere era il primogenito maschio, ma se nato da una mezza sorella, per cui a volte avveniva, che come nel celebre caso del patriarca Abraham, il successore non fu il primogenito Ismaele, nato da una schiava aiutante, ma l'altro maschio Isacco, seppur nato successivamente, perché figlio della moglie mezza sorella, Sara. Ricordiamo ancora, si intende la sorella nata dallo stesso padre, ma non dalla stessa madre. Tale regola di successione venne utilizzata in seguito dai centri di potere e conoscenza, quelli creati dagli Anunnaki, sia in Egitto che in Sud America per gli Incas. In definitiva, A partire da 445.000 anni fa sul pianeta Terra sono vissuti contemporaneamente i seguenti esseri e forse alcuni fra gli Anunnaki sono ancora viventi. Thank you.